Le 9.07, bentrovati, seguiteci anche in video sui nostri social per questo approfondimento, questo focus sui temi dell'urbanistica a Firenze, mentre si consuma uno scontro istituzionale abbastanza importante tra Comune di Firenze e Sovrintendenza. I comitati cittadini continuano nel loro attivismo, presentano esposti, integrazione agli esposti alla magistratura per denunciare le trasformazioni urbanistiche maggiormente discusse. Qui ci muoviamo tra il cubo nero, il silos bianco per il ripetitore Iliad, finito anche sulle pagine del Times. Parleremo soprattutto dell'ex ospedale militare di via San Gallo, ma non solo, parleremo proprio del governo del territorio con i nostri ospiti, che saluto e ringrazio, che sono Giulio Gori del Corriere Fiorentino. Buongiorno Giulio.
Buongiorno a voi.
Buongiorno anche all'amministrativista, docente Unifi, Gianfranco Cartei. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
E con noi l'artista, anche l'artista Giacomo Costa. Buongiorno Giacomo, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, partiamo da Giulio Gori, perché ieri il Comitato Salviamo Firenze ha presentato un testo tecnico integrativo, presentato alla Procura di Firenze, all'esposto già presentato ai lavori sull'ex ospedale militare di via San Gallo. Il testo in sostanza evidenzia irregolarità nei progetti, cioè il progetto è stato presentato, discusso e votato in Consiglio Comunale, manca di tutto quello che c'è intorno all'ex ospedale militare, e quel posto diventerà una cittadella del lusso. Però in questo senso, come dire, mancano le mappe obbligatorie, non vengono usate mappe catastali o urbanistiche, vengono omessi gli edifici confinanti e vicini, sparisce la chiesa di Sant'Agata, diciamo così. Giulio Gori, che è successo ieri in quella conferenza stampa dove ci hanno fatto anche entrare nelle case delle persone che hanno la visuale oscurata da quello che sta avvenendo su al posto dell'ex ospedale militare?
È successo, facciamo un diciamo, riavvolgiamo un attimo il nastro di qualche giorno, perché il consigliere comunale di sinistra Bene Comune Palagi fa un'interrogazione alla giunta e agli uffici per avere gli atti sulla trasformazione di San Gallo. Riceve i documenti che ovviamente poi finiscono anche nelle mani dei residenti. Una di queste residenti, affacciata alla propria finestra, guarda la torre di 23 metri del nuovo resort di San Gallo e si accorge che nella cartina non ci sono degli edifici che sono esattamente sotto la sua finestra. E allora lì residenti, Salviamo Firenze, a supporto residenti, alcuni urbanisti come Ilaria Agostini, si fanno una domanda e poi la pongono alla procura. Se a gennaio avevamo chiesto ai giudici di valutare se le distanze dalla torre alle case fosse troppo breve in relazione all'altezza della torre, adesso che abbiamo scoperto che quegli edifici intermedi non erano stati presi in considerazione nel progetto, vi chiediamo nuovamente di valutare la situazione, perché a nostro giudizio questa distanza è troppo breve. C'è una regola regionale, se non sbaglio, che dice che dalle nuove costruzioni, le nuove costruzioni devono essere a 10 metri dalle case. In quel caso saremmo a 5. Il Comune ieri sera ha ribattuto che in realtà la regola dei 10 metri vale per le pareti finestrate, mentre quelle case, quelle strutture non avrebbero finestre verso la nuova torre. È un po' complicato, ma in buona sostanza in almeno due documenti di questa vicenda sono sparite una striscia di edifici. E questo è molto strano. Voglio precisare però, rispetto a quanto è emerso ieri nelle prime ore, che nei documenti approvati dal Consiglio Comunale quella striscia invece c'era. Fondamentalmente non ci sono nel concorso privato e nel progetto privato finale, che poi sono comunque validi per il processo amministrativo. Quindi è molto strano, perché nei progetti l'esistente ci deve sempre essere. E Salviamo Firenze, i residenti ovviamente chiedono chiarezza ai giudici. Questa è grosso modo la vicenda.
Puntualissimo Giulio Gori in questo, e è molto interessante vedere che Firenze in questo momento è attraversata da grandi trasformazioni, molto discutibili, molto discusse. È molto interessante vedere il giornalismo, lo sguardo dell'artista, l'accademia, il mondo della ricerca muoversi intorno a tutto questo. Ne parleremo tra poco. Sentiamo brevemente questa intervista che abbiamo registrato con la residente che ha scoperto questo fattaccio che ci diceva Giulio Gori, Massimo Torelli di Salviamo Firenze, l'avvocato Urbano Rosa che sta seguendo questa partita e un'altra residente di via San Gallo. Ascoltiamo insieme.
Presentiamo un esposto grazie a una scoperta fatta da un residente qua che ha guardato la risposta scritta data dall'assessore Bitti all'interrogazione del consigliere comunale Palaci e ha visto che le case sotto gli edifici sotto la sua finestra non erano riportati nella mappa ufficiale del Comune di Firenze e di conseguenza, come si può dire, il Consiglio Comunale ha deliberato un progetto pensando che lì ci fosse un vuoto e il vuoto non c'è. Noi abbiamo contestato il nuovo, l'alto, l'intero progetto, ma non si era contestato nel primo esposto la distanza e qui vediamo che in realtà quello che viene fatto è già un fatto, viene fatta una mappa artefatta, questo è già regolato da tutte le norme urbanistiche. Le conseguenze è che il Comune di Firenze risponde dicendo siamo al rispetto delle distanze, ma le distanze sono prese non considerando svariati edifici tolti. Quindi noi abbiamo già un fascicolo aperto alla magistratura, ne diamo un secondo e chiediamo di capire come è stato possibile, chi l'ha fatto e perché è stato fatto. Il perché sembra percepibile per fare tornare nei limiti della legalità la parte a terra, la parte aerea è un altro discorso, ma così non è.
Manca una chiesa anche.
Sì, perché nelle varie hanno levato anche la chiesa di Sant'Agata, non soltanto la vecchia casa 266, infatti, che ormai è diventato un simbolo, perché noi ci abbiamo messo un mese a fare questo esposto perché ci sembrava incredibile, però in questa città ormai niente è incredibile.
Io sono una residente e la mia casa è lì, qui dietro, proprio qui alle spalle, stiamo seguendo tutti noi residenti qui in zona i vari sviluppi e avendo avuto accesso tramite il Comune di Firenze ad alcune mappe di progetto da cui si vedeva appunto distanze eccetera eccetera, ma ci siamo resi conto anche proprio così a vederlo che non tutti gli immobili che erano che apparivano in realtà poi erano i soliti che noi vedevamo in realtà, perché ci sono alcuni edifici che sono anche proprio civili abitazioni, ci abitano, insomma ci sono persone residenti che nella mappa non apparivano e quindi abbiamo cercato di fare un po' di approfondimenti e sembra che nelle mappe presentate del progetto non tutto sia rappresentato, quindi ci chiediamo omissione, sciatteria, insomma ecco, quando si presenta una mappa magari per rendersi conto anche della consistenza dei luoghi, non le vediamo dalle finestre, però anche le mappe forse dovrebbero essere state più accurate per dar modo a chi doveva decidere di decidere serenamente.
La tavola che è stata depositata al Consiglio Comunale parrebbe mancare della rappresentazione di alcuni edifici rilevanti, fra quali quelli che avete alle vostre spalle. Perché è importante? È importante per due ordini di motivi. Il primo è il rispetto delle distanze, sono rappresentate, c'è una linea che rappresenterebbe il rispetto della distanza di 5 metri che lascerebbe intendere che dall'altra parte ci siano ulteriori 5 metri, mentre si vede chiaramente questo dalle tavole, mentre dall'altra parte ci sono gli edifici, quindi la distanza codicistica prevista, che dovrebbe essere 10 metri, salvo eccezioni. Poi noi non abbiamo nessun dubbio sulla buona fede e la competenza di chi ha fatto i progetti, però riteniamo che sia opportuno e necessario sottoporre all'attenzione della Procura degli elementi che ci sembrano abbastanza rilevanti. Non si comprende il motivo per il quale da una tavola che viene approvata in Consiglio Comunale in una tavola non siano rappresentati degli edifici, interi edifici. Questa è una cosa che francamente non riusciamo, ci siamo interrogati con i tecnici e non riusciamo a darci una spiegazione plausibile. E poi c'è un altro tema, il rispetto alle distanze ha un senso, è previsto alla normativa per andare a ottenere il rispetto di ciò che hanno fin dall'inizio denunciato e lamentato i miei assistiti, cioè il fatto che questi palazzi, che ricordiamo, questi nuovi edifici hanno un'altezza molto superiore agli edifici circostanti, siano opprimenti, tolgano luce ed aria. È chiaro che se ho una distanza di 10 metri dal palazzo limitrofo è un discorso, se ho una distanza di 5 metri è tutt'altro discorso. Quindi a maggior ragione sembrerebbe avvalorare le lamentele dei signori, degli esponenti sostanzialmente.
Signora, lei dove abita?
Io abito in via San Gallo all'82, quasi in angolo con via Sant'Anna. Infatti ho delle finestre che affacciano su via Sant'Anna.
E questi lavori all'ex ospedale militare?
Io li vedo da una terrazza che ho nel soggiorno e che era proprio un pochino più alta del tetto dell'ospedale militare. Ora loro hanno fatto di tutto e di più.
In che senso?
Che mentre io prima avevo davanti una struttura che poteva equivalere all'altezza di quelle finestre, ora ce l'ho alta che tappa anche un'altra struttura che c'è dietro, perché loro vogliono fare un'altezza che consenta di vedere tutto il battistero, la cupola. Quindi, capito bene, per arrivare a vedere quello costruisci. Da quando ci siamo dati da fare, loro come soluzione hanno trovato quella di fasciare tutto, ma non è che fasciando tutto diminuisce l'altezza.
Quindi vi hanno oscurato?
Sì, non si vede più la gente che lavora, anche se guardando per bene io vedo che hanno già messo gli ascensori, tutte queste cose. Poi sopra dice devono fare una piscina e poi una strada che da loro porta in via Cavour.
Addirittura.
Sì, ma non so quale vantaggio ci porti a noi, ecco.
A voi poco?
Niente. Soltanto una confusione e basta, ecco. Poi non abbiamo avuto nessuna segnalazione dal comune, cioè l'unica cosa che loro hanno fatto, una visita preventiva delle zone più direttamente interessate per vedere che a lavori ultimati non fossero saltate fuori delle crepe o cose pericolose. Ma una cosa fatta come la potevo fare io, che sono laureata in legge e non in architettura, ecco.
Ma lei abita qui da molti anni?
Da 40. Quando ci fu la strage a Chernobyl, io ero già in questa casa.
Sono 40 anni adesso?
Sì.
E se l'aspettava di vedere queste trasformazioni?
No, se c'era mio marito, meno male, è morto prima, povero uomo, era architetto, gli veniva un infarto lì per lì.
Invece dice l'è già avvenuto, diciamo.
Sì.
Ma lei per esempio del cubo nero che pensa?
Una schifezza come fanno al comune a Firenze. Ma si può fare, cioè io non dico che la città debba rimanere immobile, perché cambia la società, cambia anche la città, cambiano i bisogni, tutto quello che si vuole. Ma questo architetto tanto geniale, che si occupa proprio di incontro fra il nuovo e il preesistente, doveva tenere in considerazione queste cose qui. E poi far partecipare la gente, che non si sentisse soltanto usata, ma partecipe di un evento che coinvolge tutta la cittadinanza.
Lei il cubo nero non lo può usare?
No, non lo posso usare, non mi interessa.
Giacomo Costa è un grande artista e fotografo e ha volto il suo sguardo al cielo. Padre Bernardo, l'abate di San Miniato, ha parlato di consumo di cielo. Che cosa hai visto, Giacomo? Che pensi anche di queste cose che stai sentendo stamattina?
Allora, intanto un po' riparto dalle ultime parole della signora che è intervenuta prima e vorrei chiarire un aspetto, cioè quando si critica o si valutano questi interventi impattanti, non si deve ritenere, almeno per quanto mi riguarda, che la posizione di critica implichi essere dei reazionari passatisti. Io in quanto artista non posso altro che essere proiettato allo sguardo sul presente e sul futuro. Il problema non sta tanto quindi nell'idea che o si mantiene tutto com'è e quindi quasi una sorta di crescita felice si torna al Rinascimento, oppure si può fare qualunque cosa. No, il progresso implica necessariamente la sostenibilità del progetto stesso. Allora, quello che io noto e che quindi in un filo che unisce tutti gli argomenti che stiamo e che tratteremo, quindi dalle antenne al cubo nero, a San Gallo, o alla tranvia che sta il cui cantiere è esattamente sotto casa mia, sono tutti elementi che di per sé possono andare anche benissimo, ma devono tenere insieme tutti gli aspetti di una comunità e quindi deve essere un progetto non che è guidato, come apparentemente potrebbe sembrare, principalmente da un interesse economico, da un'idea di profitto, ma deve tenere insieme tutti i fili che costituiscono una comunità, una collettività, e quindi questo è il concetto di sostenibilità. Quando questo manca, il progetto diventa soltanto un corpo estraneo, invasivo e spesso anche deteriore che va a peggiorare la qualità complessiva della vita di una città, di una comunità. E queste cicatrici che stiamo vedendo spesso sono appunto tagli, cicatrici che non vengono ricuciti perché sono privi di un'idea di progresso condiviso e sostenibile.
Il professor Gianfranco Gattei è il curatore insieme a Camilla Cesina Feroni della disciplina del governo del territorio in Toscana, gli atti del convegno che si è occupato dei 10 anni dalla legge regionale proprio sul governo del territorio in Toscana. La presentazione ci sarà mercoledì prossimo, il 6 maggio alle 17 alla Sala del Basolato in Piazza Mino da Fiesole. Professor Gattei, parliamo di governo del territorio in Toscana più che mai, mi sembra di capire.
Certamente. Oddio, hanno molto a che fare anche le vicende che avete richiamato per ultimo. Comunque sia, il volume e anche il convegno del 6 di maggio tratterà del decennale della legge 65 del 2014, che è la legge urbanistica della Toscana. Una urbanistica che in Toscana ha sempre avuto una cifra di una grande tradizione, come dire, culturale e politica, e che negli ultimi tempi, negli ultimi anni, come appunto anche quest'oggi sottolineato, sta incontrando una grossa fase di crisi. Ora, io non entro nel merito del progetto, capisco che la questione sulle distanze è una questione molto delicata, temo che il progetto sarà poi quello, l'analisi su cui verterà anche la procura, l'analisi della procura, e purtroppo mi rendo conto che questi interventi estremamente invasivi tengono poco conto del contesto. Certo, se mi posso esprimere in maniera più chiara, io temo alla base di tutto, e soprattutto nella situazione fiorentina, dove non passa giorno in cui non ci sia una questione urbanistica o edilizia da risolvere, io temo che la pianificazione stia subendo una grossa crisi. È una grossa crisi che è imputabile alla mancanza di una vera e propria mediazione politica. Cioè, in tutti questi frangenti la sensazione che si ha è che l'amministrazione rincorra e non governi il progetto e il piano territoriale fiorentino. È una situazione questa molto grave, perché la cittadinanza non può che avere fiducia nella sua amministrazione, e quindi l'amministrazione deve fare di tutto per mostrare e dimostrare che comunque il governo della città, e l'urbanistica è la massima forma di governo cittadino, è nelle sue mani. E in realtà in questa situazione siamo dinanzi a situazioni imbarazzanti. Il cubo nero, in realtà, noi lo sappiamo, rischia di non avere paternità. La cosa grave è che non abbiamo notizia su dove sia la falla, dove sia nata la inefficienza o l'inadempienza, così come in San Gallo. In San Gallo, al di là delle distanze, che per la verità devono essere rispettate, perché le distanze sono per la luce, per l'aria, per evitare il ristagno, però non c'è dubbio che un progetto del genere si fa fatica a non comprendere come non sia stato condiviso con la cittadinanza, anche perché, poi lo sappiamo, questi progetti sollevano grossissime critiche, grossissimi allarmi, e io credo che mai, mai, come in questi ultimi anni, Firenze ha visto un brulicare, un nascere e uno svilupparsi di comitati di cittadini che protestano contro la propria amministrazione. E questo è un pessimo segnale.
Giulio Gori, ci aiuti in un minuto a fare una ricognizione sulle partite aperte? Una cosa che tu, come dire, hai fatto, è un tuo must, diciamo così, ecco.
Mi stai chiedendo un'impresa impossibile, perché di partite aperte ce ne sono veramente tantissime. Appunto il cubo nero, San Gallo, abbiamo parlato del cubo bianco di via San Leonardo, ci sono una settimana fa la storia dell'antennone di viale Belfiore, insomma le partite sono tantissime, sono infinite. Però ci sono delle costanti, e queste sono forse la cosa più importante. Una è quella appena accennata dal professor Gattei, perché effettivamente c'è una risposta dei comitati cittadini che non vengono coinvolti in processi di partecipazione e scoprono le cose a cose fatte. E questo sicuramente è un problema, primo problema politico. Il secondo problema politico è un vulnus in questo momento di Palazzo Vecchio, indipendentemente dal giudizio che si può dare di queste opere. Il problema è che non c'è una paternità politica, cioè Palazzo Vecchio nei suoi interventi, anche nell'intervento di ieri di Caterina Viti contro Salviamo Firenze, non si esprime mai sull'opera in sé, non dà mai una valutazione, non le difende neppure. Noi avremo bisogno di un palazzo comunale che ci dica che cosa pensa del Cubo Nero, che cosa pensa di San Gallo, se disconosce questi figli illegittimi oppure se li adotta e li fa suoi. Questo è un primo problema politico. Non basta semplicemente dire e affermare che tutto è regolare. L'altro problema l'ho fatto notare qualche giorno fa all'architetto Casamonti, quando parlava, voleva giustificare il Cubo Nero col fatto che è una sproporzione, come lo è la cupola del Brunelleschi, come lo è Palazzo Vecchio, come lo fu San Michele rispetto al contesto cittadino. Il problema, gli ho fatto notare, che il Cubo Nero non ha una funzione pubblica. Io posso giustificare che il tribunale, che l'aeroporto, che il Duomo siano, che il comune siano sproporzionati nelle dimensioni rispetto al resto della città. Il Cubo Nero è una, diciamo, impresa turistica a servizio soltanto dei proprietari, che non restituisce niente alla città. Quindi non c'è una logica in quella sproporzione, così come in quella dei 23 metri della Torre di San Gallo, perché non è un qualcosa che serve alla città, e non puoi dire a un cittadino che gli oscuri la finestra semplicemente perché c'è qualcun altro che lì ci deve far soldi, senza che poi ci siano servizi sociali o altro.
Giulio Goi è entrato con precisione chirurgica nel cuore della questione, ma tutto quello che sta accadendo intorno a queste vicende, Giacomo Costa, domando all'artista, è questa l'anima di Firenze che si dice essere morta o persa per sempre? È in questo civismo che si sta veramente dimostrando a tutti i livelli di grande vitalità intorno a queste vicende, oppure una mia illusione, Giacomo?
No, allora, sicuramente il quadro che è stato descritto dimostra, come si diceva, che c'è un'idea di città, di chi decide, di chi prende decisioni, che è un'idea di una città che sta andando in una direzione che non include, non contempla il cittadino inteso come residente. E mi ricordo molto anche le polemiche del modello Milano, no? di qualche tempo fa, cioè quest'idea appunto di città sempre meno a misura di una cittadinanza variegata, ma orientata principalmente a un tipo di persone, di censo, di visione, di turismo e quant'altro. Devo dire, la risposta che c'è, che sta montando, mi rincuora, come tu dicevi, perché non me l'aspettavo onestamente, davo un po', forse anche per il malumore che un po' tutti noi abbiamo, davo un po' la città ormai come persa, no? Come una sorta di città che ormai non ha più residenti, non ha più abitanti, ormai, come dire, si è abbandonato la barca alla deriva e quindi
in la condizioni su
che non è più nelle nostre mani. Viceversa, la risposta è stata molto forte, devo dire, anche appunto degli organi di stampa, però anche appunto delle persone normali. Io alla fine ho postato una foto qualche tempo fa e questa foto ha suscitato, una foto di questa antenna che si vede benissimo da casa mia, che sta in via Ghibellina, sta impallando la fiancata della chiesa di Santa Croce, e postando una foto c'è stata una risposta, si direbbe virale, per usare un termine di oggi, che fa capire che è un tema in realtà molto sensibile e che forse c'è una cittadinanza che non si rassegna all'idea che Firenze debba diventare una sorta di parco giochi, di parco divertimenti per ricchi che vengono o a fare investimenti o banalmente a fare un profitto sulle spalle di una città che non ha più identità. Devo dire, è un punto da cui ripartire. Credo anche come azione sociale e politica può essere un punto da cui ripartire per ricucire una comunità e anche probabilmente invertire una rotta che la politica sta o prendendo o non prendendo, come è stato giustamente detto poc'anzi.
Per chi è interessato a questi temi è imperdibile l'appuntamento di mercoledì 6 maggio alle 17 alla Sala del Basolato in Piazza Mino a Fiesole, la disciplina del governo del territorio in Toscana, la presentazione degli atti del convegno dedicati alla legge regionale 65 del 2014 con Camilla Cerrina Ferroni e il professor Gianfranco Cantei. Professor Cantei, un'ultima riflessione di un minuto anche per lei in merito alle cose che ci siamo detti questa mattina e in vista del convegno di mercoledì.
Sì, io credo di poter
scusate, fare una sintesi, e la mia sintesi è la seguente: abbiamo un'idea chiara di dove è rivolta la pianificazione a Firenze per i prossimi 10 o 20 anni? È possibile immaginare che tutta Firenze, la sua area metropolitana, viva sulla storia di 4 chilometri quadrati che hanno un valore iconico mondiale? Mi riferisco al centro storico. Qualcuno ha idea di cosa sia stato e di come si sia sviluppato il piano operativo e strutturale che ha impiegato ben 8 anni? L'amministrazione fiorentina, qual è lo scopo, qual è la visione che ha del futuro? Io penso che forse da queste domande forse dovremmo avere qualche risposta da parte dell'amministrazione, che non può essere soltanto, come dire, qualche accenno a qualche distanza o a qualche progetto. Occorre avere un'idea di città che è un'idea di cittadinanza. Diversamente noi riduciamo l'urbanistica soltanto ad una dimensione di pura e semplice edilizia, e non basta.
Un'idea di città che sia un'idea di cittadinanza. Professor Cartelli, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi, buongiorno.
Grazie a Giacomo Costa e grazie a Giulio Gori. Con 3 minuti di ritardo arriva il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto.